Primo Corinzi 15 dal verso 1. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto. Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, o siano loro, così noi predichiamo, e così voi avete creduto. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola. Guida, Signore, ogni cosa, apri i nostri cuori, Signore, fa che la nostra mente, il nostro cuore siano attenti al tuo insegnamento. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vogliamo accomodarci. L'Apostolo Paolo negli ultimi tempi mi sta piacendo sempre di più. Quando lo leggevo un po' qualche anno fa, quando ero più ragazzo, dicevo questo apostolo. Lo vedo un po' presuntuoso. Invece non è presunzione. È la certezza e la consapevolezza che Cristo ha operato nella sua vita. Non è un falso, una falsa umiltà, no? Quelli là che fanno falsa umiltà, ah, io non sono degno, io sono un misero servitore. No, significa dire così, significa limitare l'opera di Dio nella propria vita. Invece l'Apostolo Paolo dice: io sono l'ultimo degli apostoli, però per grazia di Dio sono quello che sono. Perché? Il Signore ha fatto grazia al suo cuore, ha operato nella sua vita, ha dedicato la vita intera all'Evangelo. Persone sono state edificate, ha sofferto per l'Evangelo e quindi lui ha autorità nell'insegnare, nell'esortare e nell'incoraggiare le persone, i credenti, come in questo caso i Corinti. E questo ci parla che il credente che ha fatto una vera esperienza con Cristo Gesù, un credente che dedica la propria vita al servizio, ha autorità in Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo stava scrivendo ai Corinti perché? Perché incominciavano a nascere delle dottrine strane, delle dottrine che volevano allontanare questo popolo che aveva creduto nel Signore, questi credenti che amavano il Signore, li volevano allontanare da una verità centrale, basilare. Leggete il resto del capitolo a casa. C'era qualcuno che insegnavano che Cristo non era risorto. E dobbiamo stare attenti. Dobbiamo rimanere fermi, saldi nella parola del Signore. Sono momenti brutti, momenti tristi, momenti che il nemico attacca la Chiesa, non solo dall'esterno, ma anche dall'interno. Il nemico può portare divisione, il nemico può portare paura, il nemico può portare dubbi nella mente dei credenti. Il nemico non va in pensione, non va in vacanza. Lui è attento a distogliere il credente da essere concentrato in Cristo Gesù. Signore, dacci grazia. dacci forza, dacci saggezza di rimanere legato alla Tua parola. Amen. Signore, noi viviamo per la Tua parola. Nel Salmo 119, il verso 105, dice una bella cosa. La Tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. E poi dice ancora, verso 92, se la Tua legge non fosse stata la mia gioia, sarei già perito nella mia afflizione. Gloria al nome del Signore. Questo significa che la parola di Dio, l'insegnamento della parola di Dio, è necessaria e indispensabile nella nostra vita. Senza di essa noi possiamo essere facile prede del nemico. Arrivano notizie che si fanno rimanere sconcertati. Qualche giorno fa abbiamo avuto la notizia che un credente, ma non so fino a che punto aveva fatto un'esperienza con il Signore, che è diventato musulmano. Qualcosa questo ci meraviglia. Cioè, com'è possibile? Com'è possibile uno che ha creduto nel Signore possa diventare musulmano? Qualcuno può dire, non ha fatto un'esperienza, era debole, ha capito poco. Io ricordavo, mentre riflettevo questo, ricordavo di una persona che a me come giovane, vecchio giovane, ci è molto caro, mio fratello anche, un caro fratello, che aveva accettato il Signore nella sua giovinezza, aveva servito il Signore, poi si era allontanato, poi nell'età matura è ritornato al Signore. È stata una benedizione in mezzo ai giovani. È riuscito a riunire un po' tutti i giovani che eravamo sbandati. Ci ha dato delle direttive, degli insegnamenti, degli esempi. Poi è successo che al passare degli anni abbiamo saputo che questo fratello era abbracciato alla fede di una religione strana indiana, non so come, di quale religione era, ma aveva lasciato Cristo Gesù e aveva seguito questa religione. Dice, per quale motivo? Il motivo c'è stato, perché questi uomini, queste persone hanno aiutato il suo figlio in un momento di difficoltà. Si è trovato vicino a queste persone. Lui dice non si è trovato vicino alla Chiesa, si è trovato vicino a queste persone. E allora tutta l'esperienza che lui aveva fatto, tutte queste preghiere, dove sono andate? È stata una vittima di Satana. È riuscito ad acchiapparlo, a prenderlo. Non è rimasto stabile. Nell'afflizione non è riuscito ad aggrapparsi al Signore. Signore, abbi pietà. Per noi era una persona forte. Signore, aiutaci a rimanerti fedele. L'insegnamento che noi abbiamo ricevuto, Signore, che possa rimanere fermo nella nostra vita. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che avete ricevuto, nel quale state anche salvi e mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate o quello che ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Qua si parla di vera esperienza che un credente deve fare con il Signore. Succedono cose che noi non riusciamo a credere o a dire com'è possibile. Qua parlano della risurrezione di Cristo, che Cristo è risorto e alcuni non credevano. Dice, com'è possibile non credere questo? Eppure sono andato un po' a vedere nel Vangelo di Matteo, quando Gesù stava per essere preso in giro, è apparso sul monte, ha parlato, e c'era un verso che mi ha turbato. E alcuni erano increduli. Com'è possibile rimanere increduli davanti a Cristo risorto. Allora qua si parla che bisogna fare una vera esperienza, incontro personale con Cristo Gesù. No, se noi conosciamo tutta la parola del Signore, se noi conosciamo tutta la Bibbia, ma non abbiamo incontrato Gesù, noi siamo a livello zero. L'Apostolo Paolo, in questi versi che noi abbiamo letto, ha parlato che Cristo è apparso a Cefa, cioè a Pietro, agli Apostoli, poi a più di 500, e poi per ultimo a lui. Ma Paolo non ha visto Gesù come gli apostoli sul monte o sulla spiaggia quando gli ha preparato la colazione. Paolo non era lì insieme agli undici e ha avuto la possibilità di poterlo toccare. Paolo non aveva avuto un'esperienza materiale a toccare Gesù. Paolo ha avuto un'esperienza diversa. Paolo ha incontrato Gesù in spirito e verità. Paolo ha incontrato Cristo Gesù con una rivelazione. L'ha incontrato nel suo spirito, nell'anima sua. E ci parla di una profonda comunione con Gesù. Oh, noi non stiamo, non abbiamo la figura di Cristo che possiamo toccare, ma abbiamo l'illuminazione della luce dell'Evangelo nella nostra vita. E se non abbiamo una profonda comunione con Cristo Gesù, vana la nostra fede, vano è il nostro credo. Gli insegnamenti che ci vengono dati si perdono. L'incontro con Gesù è un qualcosa che il credente deve ogni giorno realizzare nella propria vita. Noi vogliamo tenere sempre nel nostro cuore la visione che Cristo è risorto. Amen. E la nostra mente deve essere concentrata sul suo ritorno. Amen. Leggete questo verso, questo capitolo tutto. È un capitolo meraviglioso. È un capitolo il quale Paolo sta dicendo ai Corinti e per lo Spirito Santo ancora dice a noi: rimanete saldi, perché Gesù ritorna. E ritorna per te. Non andare dietro a dottrine o a insegnamenti strani. Non domandarti perché, per come e come farà. Io so che Gesù ritornerà. Come ritornerà? Nel giorno in cui il Signore ci rapirà, lo sapremo. A volte noi perdiamo, parlavamo qualche giorno fa, perdiamo tempo a combattere idee, pensieri, filosofie, dimenticandoci che noi dobbiamo combattere il peccato che tiene prigioniero questo mondo. E il nemico vuole fare proprio questo in mezzo alla Chiesa di Dio. Portare confusione, distogliere, farci attaccare su argomenti strani, su dispute. dimenticando che il mondo giace nel peccato, è legato dalla morte del peccato. E noi abbiamo le famose chiavi, non è che ce l'ha Pietro, la chiave dell'Evangelo, il Signore ce l'ha data. Vogliamo portarla a questo mondo. Vogliamo dire, Signore, fammi rimanere fedele. Noi vogliamo annunciare l'Evangelo che ci è stato insegnato. Amen. L'Apostolo Paolo ha ricevuto l'Evangelo da Cristo, ha detto. Anche noi abbiamo ricevuto l'Evangelo da Cristo. Amen. E noi lo vogliamo annunciare, lo vogliamo predicare come ci è stato insegnato. Non lo vogliamo annacquare. Non lo vogliamo dargli la forma del momento. Diceva una sorella qualche giorno fa, io sono confuso. Non riesco a comprendere più determinate cose. Il mondo come sta andando. Anche nel mondo evangelico noi vediamo che ammettono determinate cose, che la Bibbia condanna. Signore, dacci saggezza, dacci forza, dacci discernimento. Noi vogliamo rimanere fedeli al Signore, noi vogliamo andare con il Signore. Non vogliamo fare dispute, non vogliamo dire se è meglio bianco, è meglio nero, è meglio rosso, è meglio verde. Noi vogliamo dire è meglio Cristo. O non guardiamo se in un'altra chiesa fanno così, in un'altra chiesa fanno colì. Noi vogliamo guardare nella parola del Signore cosa è scritto. E vogliamo chiedere la guida dello Spirito Santo che rivela la sua parola nel nostro cuore. O non abbiamo bisogno di qualcuno che ci porta la parola come a noi piace. Sapete, ci sono queste persone, ci sono questi predicatori. Grazie a Dio che il Signore, ancora parliamo di noi, in questa Chiesa si predica il vero Evangelo. A me si predica la parola del Signore. C'è stata una credente che a un certo punto non è venuta più in chiesa. Allora, parlando con qualcuno, ha detto, sai, ha avuto una profezia, è stata fatta una profezia che gli andava proprio a pennello, una profezia che gli serviva. Una profezia che cercava. E è andata via. Perché ha ricevuto quello che lei desiderava. Noi vogliamo rimanere fedeli al Signore anche quando il Signore ci rivela cose che a noi non piacciono. Noi vogliamo rimanere dove il Signore ci ha chiamato anche quando il Signore ci dà delle brutte riprensioni. Vuol dire che il Signore ci ama, vuol dire che il Signore ci vuole portare con sé. Il Signore vuole che noi siamo più belli spiritualmente. Il Signore vuole che noi miglioriamo. Il Signore vuole che noi ci dedichiamo. Il Signore vuole che noi lo serviamo. Il Signore vuole che noi rimaniamo fedeli alla sua parola. Noi vogliamo predicare la parola come ci è stata insegnata. Sia dunque io, o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Se noi abbiamo dei dubbi, se abbiamo delle perplessità, ci sono due cose che sono indispensabili, che dobbiamo applicare. Le ginocchia piegate e la Bibbia aperta. E aspettare che il Signore ci risponda. che il Signore conferma. Amen. E tante volte aspettiamo, il primo sono io, aspettiamo che quando il pastore predica vado a cercare una parola giusta, adatta, che mi serve in quel momento. Che voglio soddisfare un mio desiderio, un mio pensiero, una mia opinione. Io voglio ascoltare la parola pura, che mi rivela quello che il Signore mi vuole rivelare e che sia giusto per la mia vita e per la nostra vita. Ieri parlavamo con un fratello molto anziano, che me lo ricordo, quando era in pieno vigore, che predicava. Era bello ascoltarlo, sentirlo, perché parlava di esperienze fatte con il Signore e la maturazione che si fa ai piedi del Signore, servendo il Signore, le cose che si possono comprendere quando si serve il Signore. L'esperienza si fa sul campo di battaglia. È bello quando un fratello anziano ti trasmette qualcosa che ti fa riflettere. Ha detto una cosa che mi ha toccato tanto. Noi siamo abituati un po' a criticare oppure a pensare che i vecchi fratelli della fede facevano delle cose sbagliate. Facevano. Nessuno gli aveva trasmesso niente, hanno fatto la loro esperienza, hanno vissuto l'Evangelo e ce l'hanno trasmesso. Gloria al nome del Signore. Questo dice che ognuno di noi deve continuare a fare la propria esperienza, deve continuare a stare ai piedi del Signore. E abbiamo l'obbligo e il dovere di trasmettere agli altri l'Evangelo puro. L'Apostolo Paolo era un uomo pratico. Io vi ho trasmesso quello che ho ricevuto, ma non ricevuto nel senso come conoscenza solo. Io vi trasmetto quello che il Signore ha fatto nella mia vita, quello che il Signore ha trasformato. Signore, aiutaci ogni giorno a essere trasformati dalla Tua parola. Cioè abbiamo una generazione alla quale noi dobbiamo lasciare la parola di Cristo Gesù. Cioè abbiamo i nostri figli a quale dobbiamo lasciare l'Evangelo. E ci vogliamo lasciare un Evangelo, non soltanto la Bibbia, il ricordo di papà o il ricordo di mamma. Vogliamo lasciare ai nostri figli una vita consacrata a Cristo Gesù. È l'eredità più bella che un credente possa lasciare al suo figlio. Un'eredità più bella che un credente può lasciare a un giovane. Io credo che chi sta da tanti anni nella fede, credo che ricorda con gioia, che ricorda proprio con amore gli insegnamenti che i vecchi ci hanno trasmesso. Vogliamo veramente prendere a cuore la parola di Dio e trasmetterla ai nostri figli, ai nostri giovani, a questo mondo. Vogliamo rimanere fedeli, gente che passa da una religione all'altra. È brutto sentire queste cose, fanno male. Signore, noi siamo tuoi servi. Amen. Abbiamo la parola di Dio che ci è stata trasmessa. Vogliamo trasmetterla, pura, come ci è stata insegnata. Amen. Ci alziamo in piedi. vogliamo inclinare il capo, vogliamo